Buonasera a tutti, noi siamo di Samba Radio, benvenuti alla cena del gusto di conoscersi. Passo subito la parola a Corinne.
Ciao ragazzi, buonasera a tutti, grazie di essere così numerosi anche a questa penultima cena del gusto di questo ciclo, del viaggio, degli itinerari. La cena di Benvenuti al Sud è il seguito di un'altra che abbiamo fatto a Rovereto qualche mese fa, che era Benvenuti al Nord. E l'idea è nata, diciamo, dal fatto che nella nostra università ci sono un sacco di scienze cognitive a Rovereto, ci sono un sacco di persone che vengono da tutta Italia, quindi è molto multiculturale, diciamo. E quindi pensavamo che fosse, cioè, ho pensato che fosse carino che soprattutto noi del nord magari conoscessimo più a fondo i nostri compagni del sud, le loro tradizioni, la loro cultura, la loro fantastica cucina. E ecco, da qui è nata questa idea e spero che vi piaccia. E senza ulteriori indugi vorrei lasciare la parola a chi ne sa sicuramente più di me.
Seguita pura cacerar, bella matelotta, non te curar de mi.
Ciao bella! Ciao bella, parla in italiano, non ti capisco più.
Questi pulentoni, quanta pignoleria, mamma mia.
Ma è da un paio di anni ormai che mi sono trasferita al nord.
Vabbè, io ti stavo semplicemente chiedendo cosa ci fai anche tu qui.
Sai, la cena del gusto, i nostri sapori,
mamma
i nostri...
Mamma mia, quanto è piccolo il mondo. Comunque.
Comunque, cioè, io credo che alla fine... questa bella serata, chi meglio di noi può presentare una cosa del genere?
Quindi figlia, mi sa che è arrivato il momento di lasciarci la parola, no?
Io dico che sì, lascio la parola alle esperte qua, queste due studentesse calabresi, Agnese e Noemi, che ci parleranno un po' del sud, perché la cucina del sud, lo sapete, cioè, non è semplice cucina, per loro non è mangiare, è uno stile di vita, è qualcosa di veramente sentito. Quindi ecco, lascio la parola a loro.
Iniziamo così questo viaggio alla scoperta della cucina del sud.
Nonostante le differenze tra nord e sud, la pasta fa da trattino di unione nel bel paese. Infatti, l'annessione di Napoli al Piemonte, ovvero i primi passi verso l'unità d'Italia, fu celebrata da Camillo Benso, conte di Cavour, con una manciata di pasta. Probabilmente per ragioni storiche, vincolate alla carestia e alla povertà, il cibo è per i meridionali una vera e propria fissa. Spesso la principale paura è proprio quella di rimanere a digiuno. Quando si parla di gastronomia dell'Italia meridionale, si ritrovano delle costanti in tutte le regioni e spesso la cucina campana rappresenta un punto di riferimento. E come non parlare allora della pizza, vero emblema nazionale, che in realtà è un piatto povero, nato a Napoli durante una terribile carestia, è divenuto celebre nell'Ottocento, quando i pizzaioli napoletani si scatenarono in una specie di competizione creativa che ha dato vita a una certa curiosità nei confronti di questo piatto. Il più rinomato pizzaiolo dell'epoca, Don Raffaele Esposito, venne chiamato a palazzo per preparare alcune pizze per i reali, che incuriositi dai racconti dei visitatori. Tra cui la famosa pizza margherita, che mostrava i colori della bandiera nazionale con mozzarella, pomodoro e basilico. L'entusiasmo della regina nei confronti della versione patriottica portò il pizzaiolo ad una scelta storica. La pizza con mozzarella, pomodoro e basilico si sarebbe chiamata proprio come lei.
Come per la Campania, anche la Calabria è caratterizzata da una tavola certo non raffinata e ricca di ingredienti. Questo a causa di un'economia di tipo feudale che l'ha impoverita di risorse. La sua ricchezza sta proprio nei sapori e negli aromi intensi, nei piatti antichissimi. Infatti, nell'alimentazione dei calabresi c'è qualcosa di sacro e di antico e il loro cibo è sostanzialmente quello che era una volta, determinato dagli usi, dalle credenze e dalla storia. Amaro culo porco non ammazza, diceva una vecchia canzone popolare, cioè infelice chi non ha maiali da ammazzare, proprio perché la disponibilità di provviste era fino a poco tempo fa l'unica ricchezza desiderata. Le verdure sono da sempre protagoniste e insieme alla pasta e a tutti i derivati del maiale costituiscono la base della cucina locale. Leggina delle verdure è naturalmente la melanzana. Altre verdure onnipresenti sono i pomodori, i peperoni e le cipolle dalla caratteristica buccia rosso-violacea. A questi ingredienti si aggiunge sulla costa il pesce, ovviamente. E la pesca ha la più lunga tradizione sullo stretto e a Reggio, dove si cattura fra l'altro il pesce spada. Nell'alimentazione dei calabresi il pane ha un posto centrale. A fimma nan pasta e spasta, u furno cun se guasta, dice il proverbio, riconoscendo così, non tanto alla cottura, quanto alle capacità della donna, il merito di una buona cucina. Addirittura, non degna di maritarsi se non conosceva almeno 15 modi di impastare la pasta. Un curioso tipo di pasta calabrese è la struncatura, esclusivamente realizzata a Palmi, in città in provincia di Reggio Calabria. È curiosa la parabola di questa pasta, perché da cibo d'emergenza e ripiego è divenuto cibo sfizioso. Essa contribuì moltissimo ad arricchire la storia dell'alimentazione presso i ceti più bassi di questo territorio. Questa pasta veniva prodotta in casa e per stomaci molto forti, perché veniva utilizzata la scopatura di magazzino, cioè venivano raccolti da terra residui misti di farina e crusca durante le operazioni di molitura del grano. E le classi sociali meno abbienti ne facevano un grande uso proprio per la sua economicità. E per correggere il sapore e per attenuare il grado di acidità, usavano condirla con salse molto piccanti e con acciughe salate ed aglio.
Oggi l'uso della stroncatura è ancora vivo. Naturalmente essa è stata migliorata. Il colore scuro viene determinato dall'utilizzazione di farine integrali, mentre la callosità è dovuta non più a difetti di pastificazione, bensì all'uso di grano duro e alla grossolana crivellazione della farina e al fatto che i vari tipi di pasta vengano sminuzzati in pezzi irregolari e mescolati insieme. Il condimento tipico della stroncatura è una salsa di aglio, alici, capperi, pomodori, peperoncino e pangrattato tostato, messo sulla pasta al posto del parmigiano. Perciò questa sera vogliamo proporvi un primo piatto simile alla stroncatura che comprende olio, pangrattato e acciughe. Vi auguriamo buon appetito. Ari ciao, vi rompiamo di nuovo le scatole. E con questa canzone si introduce ovviamente una bellissima, cioè ci introduce veramente una bellissima regione, quella della Puglia. Infatti, proseguendo verso la costa adriatica, con il paesaggio punteggiato a perdita d'occhio dagli ulivi, lambito da 784 km di costa e dominato da rilievi calcarei delle Murge, la Puglia è il luogo dove le tradizioni della civiltà contadina si fondono e si confondono con il fascino del mare, in un'osmosi di idee, usi e tradizioni. La Puglia è il crocevia marittimo e terrestre tra Oriente e Occidente, la terra delle mille chiese, delle cattedrali romaniche, dei castelli federiciani e delle grotte. Anche la cucina pugliese è semplice, legata soprattutto al lavoro della terra, che non conosce gli apporti delle corti, ma ha elaborato piatti tipici dai molti sapori e profumi. Quattro i cardini di questa gastronomia: olio, grano, verdure e pesce. Dalla fascia costiera adriatica, tutta ammantata di stupendi oliveti, si ricava quell'olio che ha un posto d'onore in cucina e che rappresenta circa un terzo della produzione complessiva italiana. Nella pianura del Tavoliere si coltiva il grano duro, all'origine di innumerevoli tipi di pasta e del celebre pane pugliese, scuro e molto saporito. Molto diffuse e di qualità pregiata sono le produzioni ortofrutticole alla base di piatti originalissimi, elaborati comunque in tutte le province, senza differenze sostanziali. Nella regione coesistono tre diversi modi di mangiare, probabilmente risalenti all'assetto dato alla Puglia da Federico II, che nel 1222 distinse la terra di Bari dalla Capitanata e dalla terra d'Otranto. Sono gli albori di quelle che saranno le attuali province di Foggia, Bari e Lecce.
Tra le cucine presentano gli stessi piatti, ma ognuna tende a differenziarsi secondo la propria produzione. E sono farinaci, olio e vino a costituire i tre pilastri dell'alimentazione popolare pugliese. Uno dei piatti tipici di questa regione è il coniglio alla contadina, che vi presenteremo come secondo piatto. La sua preparazione richiede 40 minuti di realizzazione, in cui bisogna tagliare a pezzi il coniglio e condirlo con olio extravergine d'oliva, alloro, sedano, aglio pestato, sale, pepe e mezzo bicchiere di aceto di vino. Lasciare marinare la carne per almeno mezz'ora perché possa ben insaporirsi. Risulta perciò un secondo piatto semplice da preparare, in cui vengono esaltati alcuni dei gusti, come detto prima, tipicamente pugliesi. Con questo vi auguriamo buon appetito per la seconda volta e, nonostante questa terra, come il resto del sud, sia spesso oggetto di critiche dettate da stereotipi e pregiudizi, non si può non amarla. Grazie. Vorremmo concludere adesso con la Basilicata. Allora, questa è una terra molto ricca di tradizioni culinarie. La gastronomia lucana è una sapiente unione di prodotti semplici e genuini, lontana dalle sofisticate elaborazioni della cucina moderna. Basti pensare che nella preparazione dei piatti è contemplato il solo uso dell'olio d'oliva, mentre il burro burrino è usato come formaggio. Nonostante le similitudini con alcuni piatti delle regioni limitrofe, L'originalità della cucina lucana consiste infatti nella capacità di trarre sapori dalle cose più semplici, di miscelare le spezie esaltando anche i piatti più poveri. Anche in questa piccola regione del sud Italia il pane e la pasta fanno da padroni. Il pane resta l'alimento per eccellenza, impastato con farina di grano duro e sale. È spesso cotto nei forni a legna e viene tagliato a pezzature, che variano dalla panella di 1 kg fino alle panelle che raggiungono anche i 3 kg. Ci sono poi focacce di pane con il buco. Data l'importanza del pane, a Matera è nato un consorzio per la tutela del pane tipico materano ed è tipica soprattutto in inverno ed in particolare in alcune zone la preparazione di un primo piatto denominato proprio pane cotto.
È vero questo che stiamo dicendo, ti vedo molto così, no?
Poi giù ne ti paga. Che cosa?
Dimmi, cioè, sembra una cosa, cioè una cosa vera quello che stiamo dicendo, perché
solo che le panelle di pane arrivano anche fino a 5 kg.
Ok, abbiamo una notizia dell'ultima ora, le panelle di grano non arrivano fino ai 3 kg ma fino ai 5 kg dall'esperta qui da
Potenza.
Una specialità di questa cucina è il sanguinaccio di carnevale, che è una crema dolce a base di cioccolato fondente che arriva originariamente dalla tradizione pasticcera della Basilicata. Il sanguinaccio si gusta di solito accompagnato da biscotti savoiardi in coppette oppure ancora più semplicemente spalmato sul pane fresco, sui savoiardi stessi o in alternativa sulle chiacchiere. Il suo nome, che potrebbe farlo confondere con il sanguinaccio salato a base di interiora, deriva effettivamente dal fatto che anticamente tra gli ingredienti di questa crema figurasse del sangue di maiale, che serviva a conferire il caratteristico retrogusto acidulo. Oh, ma secondo te oggi lo fanno ancora con il sangue?
No.
Secondo te è più buono col sangue?
Cioè, da noi si mangia il sanguinaccio. Sangue bollito nell'acqua e poi dopo.
E tu sei di?
Marchigiano.
In realtà si mangia ancora, però dal 1992 la vendita di sangue di maiale al pubblico è stata vietata in più di una regione italiana, quindi il sanguinaccio di carnevale non lo contiene più. Dal momento che si prepara con l'amido di mais e con la farina, si tratta di una crema di cioccolato adatta anche per chi è affetto da celiachia. Priva di uova, la lista di base del sanguinaccio dolce comprende anche zucchero, cacao amaro, cioccolato fondente, strutto, cannella, cedro, arancia, canditi e vaniglia.
Prima abbiamo parlato della struncatura, non so se vi ricordate, la pasta calabrese, e che era fatta con le scopature di magazzino che venivano raccolte. Secondo te questa pasta, che viene ancora commerciata, è fatta... E questo commercio potrebbe essere illegale?
Sicuramente sì.
E infatti il commercio di questa pasta in Calabria è illegale, soltanto che la si può comprare, diciamo, nelle botteghine più ricercate, perché appunto la si può mangiare, perché si mangia una volta ogni tanto. Avete capito? Volete che ve lo spiego meglio? Allora, praticamente questa pasta, abbiamo detto prima, che viene fatturata in maniera particolare, perché non viene fatto tutto il processo che viene fatto solitamente per la pasta. Quindi il processo viene fatto a metà e viene distribuita per gli animali, praticamente. Gli esseri umani in teoria la devono mangiare poche volte perché può fare male al sistema digerente, praticamente. Però siccome è tipica ed è buona, a noi calabresi piace, si mangia comunque. Scusa, arrivo subito. Tu sei?
Calabrese. E non l'ho mai sentito nominare.
Di dove sei?
Sono. Provincia di Cosenza.
Provincia di Cosenza. Prima abbiamo detto che questa pasta è prodotta soltanto nel Palmese, che è in provincia di Palmi, che è in provincia di Reggio Calabria. Per questo non la conoscono tutti. Vabbè, scusa, ho sbagliato. Comunque, visto che sei calabrese e ne sai tanto,
tutto mondo e paesi. Quindi in realtà dicendo Palmi e dicendo Rossano,
Anduia. L'anduia, che da me non si usa.
Peccato, perché è buona. Allora, visto che sei calabrese, non so se avete notato che nei tavoli avete tutti quanti un bigliettino viola piccolino. E vorresti leggerci un proverbio?
Allora, facciamo una cosa bellissima adesso. Lui si offre volontario e dice un proverbio del suo paese, a quanto ho capito. E poi qualche, polentone, perché possiamo chiamarci così noi terroni, voi polentoni, in famiglia. qualcuno di voi si immola per la patria e ci legge un bigliettino che è uno di quelli che trovate lì. Ok.
Mazze e Paned fanno i figli bad.
Che vuol dire?
Vuol dire che insomma le maniere forti e le carezze fanno i figli, fanno crescere i figli bene. Paned senza mazze fanno i figli pazzi invece. È il contrario. Troppe carezze senza qualche schiaffo fanno crescere male.
Bello, bello. Da buon calabrese proprio. Pestato di corpo. Ok, dai, allora, qualcuno volontario magari in questo tavolo che ci legga un proverbio.
Magari quella ragazza riccia.
Proprio la ragazza riccia, dai. Che proverbio ti è capitato? Su, vieni, dai. Da dove vieni tu? Da dove vieni? Quindi, che proverbio ti è capitato? Su, vediamo se hai l'accento giusto. È un proverbio che viene
dal Molise. Disputate sull'ombra dell'asino, ossia fate fare una discussione senza senso ed importanza.
Sì, sì, dai, l'ha letta bene. Dai, qualcun altro e poi vi lasciamo mangiare il sanguinaccio dolce fatto col sangue di maiale. Mi devi leggere il tuo bigliettino.
Chi non tiene fortuna si cieca facendosi la croce. Chi non ha fortuna si acceca facendosi la croce. Proverbio pugliese.
Bene, dai, l'accento un po' troppo marcato, però ci stava, dai, ci stava. Mentre aspettiamo il sanguinaccio, facciamo leggere a qualcun altro. Tu che ancora non hai scartato il bigliettino, dai.
Un ultimo che si immola e poi vi lasciamo mangiare. Tipo questa ragazza vicino al nostro amico calabrese, che è una ragazza di...
Belluno.
Belluno, che ci legge un proverbio... Ok, vai.
La gatta la viene giù dal quert. Quindi vuol dire la gatta viene giù dal tetto. Sì, vuol dire che tu quando fai una cosa, prima o poi ti ritornerà indietro.
Fortissimo, però io voglio che tu mi leggi uno dei nostri. Voglio sentire proprio il tuo accento.
Il trotto dell'asino dura poco.
No, in dialetto.
Ah, no.
E stai attenta che è calabrese e io sono proprio una calabresazza doc, quindi stai attenta a come lo leggi.
Trottù d'asinù buca dura.
E cos'è? Bielorusso.
L'ultima cosa vogliamo ricordare ovviamente che è fatto col cioccolato e non con il sangue di maiale, quindi buon appetito, grazie.
Vi ringraziamo di essere stati qui e speriamo che il menù vi sia piaciuto, che gli approfondimenti, le nostre relatrici vi siano piaciute, che vi siano riusciti a coinvolgere un po', insomma, e a farvi entrare un po' in questo mondo del sud, diciamo. E ci vediamo al prossimo incontro, che è l'ultimo del ciclo delle cene, delle cene del gusto di quest'anno, il 14 novembre.
Vi salutiamo anche noi di Samba Radio e quando avete qualche minuto che vi avanza, www.sambaradio.it, troverete un sacco di informazioni. E il dolce era buonissimo.